Buongiorno a tutti ragazzi, eccomi qui da voi. Allora, volevo fare con voi di nuovo un appunto che secondo me però è molto utile, perché purtroppo viviamo in tempi di disinformazione continua e di poco ragionamento dal mio punto di vista. E quindi si incappa poi in che cosa? Si incappa nel esce una notizia, qualcuno la fa diventare virale e tutto il mondo ne segue. Esempio. Adesso non so se avete visto, è uscita una bella vignetta disegnata dove praticamente l'Iran dice agli Stati Uniti: ah, hai visto, tu mi blocchi lo stretto, adesso vedrai quanto ti costerà il pezzo del petrolio, perché tutti dovranno pagare il dazio di lì. Questo serve poi per creare un mood negativo sull'Iran e si creano tutte delle storie, e dietro queste storie poi qua nascono come pagheranno questi dazi. Cioè, quello che io osservo è che da, passatemi il termine, da delle cavolate nascono fuori delle notizie che poi diventano virali e che poi diventano una nuova realtà. Il problema è che molte persone investono sulla base di questa realtà, e quindi cosa succede? Che perdono esclusivamente denaro, oppure si perde tempo a seguire informazioni che sono, secondo me, di scarso valore. Ok? Quindi questo è un po'. Quindi il mio suggerimento è quello sempre di... Mi rendo conto che non è facile, perché abbiamo un tempo di iperinformazione, però di bassa qualità. Una volta, secondo me, c'era meno informazione, ma un po' più studiata. Adesso, col fatto che tutti possono pubblicare qualcosa, con l'intelligenza artificiale, senza intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, tutti diventano giornalisti, tutti diventano campioni e tutti diventano dei maghi. Okay? Quindi il mio suggerimento è quello sempre di pensare con la propria testa, cercare di osservare il più possibile i fatti e partire come sempre da quello che sono i numeri. Ok? Allora, vi ho postato, secondo me, il tema centrale oggi è proprio questo. Cioè, allora, tutti fanno il focus sullo stretto di Hormuz. Ok? Il punto è, il focus dei media è in che valuta pagheranno. Il punto è che in realtà il mondo non è pronto e non deve pagare queste somme. Quindi il punto non è in che valuta pagheranno, ma il punto è che cosa succederà in alternativa. Questo è il tema. Siccome però il tema dominante mainstream è che il dollaro deve finire e dobbiamo fare il debasement, l'idea è: se questi, invece di pagare in dollari il petrolio, lo pagano in yuan o lo pagano in un'altra valuta, a quel punto, che bello, il dollaro è finito. Ripeto, come sapete, io non parteggio per il dollaro, non parteggio per lo yuan, non parteggio per le stablecoin, non parteggio per niente, ma cerco di dare una visione che sia il più oggettiva e il più oggettiva possibile. Quindi qui il problema non è se io pago in yuan o pago in stablecoin, ma che cosa succederà dopo? Perché adesso il governo di Singapore dice: ma noi, benché meno, andiamo a pagare, anche perché gli stretti che abbiamo noi qua, se bloccassimo gli stretti noi qua o li mettessimo a pagamento, il danno economico per tutta l'Asia e per tutto il mondo sarebbe molto più elevato rispetto a quello dello stretto di Hormuz. Semplicemente, come sempre, lo stretto di Hormuz che qua è diventato famoso, però cosa succede? Che poi un po' tutti dicono, guardano in casa, leggevo l'altro giorno un articolo dove dice nel Bosforo, quindi anche la Turchia dice, anche noi abbiamo uno stretto, potremmo utilizzarlo da qua a qua per passare. Cioè, quindi tutti quanti cominciano a guardare, perché dicono, se l'Iran mette il pedaggio qua, allora a quel punto, allora faccio un esempio, anche l'Italia dice, se volete passare il mezzo Mediterraneo tra la Sicilia e l'Egitto, mettiamo una diga e facciamo pagare le fee. Ecco, ovviamente tutta questa dinamica ovviamente non può funzionare, e quindi bisogna capire che questa dinamica qui non funziona. Ma che cosa sta creando? Questo rallentamento di fatto crea un danno enorme a una serie di paesi. Cerchiamo un po' di capire quali sono, le dinamiche. Allora, i paesi fortemente colpiti sono i paesi del Golfo e tutta la parte asiatica, che sono quelli più colpiti. Cina in primis, infatti, lo dimostra alcune aziende tessili, ma poi ce ne sono anche altre, che hanno tutta una serie di problematiche. E l'altro problema che ha la Cina, a cui bisogna prestare molta attenzione, è vero che loro hanno prodotto, hanno fatto dei grandissimi investimenti in energia green, ma prendono moltissimo petrolio ancora, quindi hanno bisogno di moltissimo petrolio per poter andare avanti. Il problema qual è? È che se questo petrolio arriva, e lo stanno già pagando più caro, arriva l'inflazione. E quindi tutti coloro che sostengono che andare a comprare dei bond cinesi sia interessante, dal mio punto di vista non lo è. Per quale motivo? Perché? Perché il debito cinese è un debito molto elevato, soprattutto se noi andiamo a prendere tutte le singole amministrazioni, e quindi i tassi sono molto bassi. Perché? Perché c'è sempre stata deflazione. Ma se il petrolio comincia a salire, questi signori devono aumentare i tassi per qualche ragione, il prezzo di questi bond va a schizzare. E quindi, ancora di nuovo, il problema qual è? È quando io vado a comprare un bond che rende niente, è lì che sta il rischio. Mentre la gente è convinta che se il bond non rende niente in una certa situazione sia un safe haven. Secondo me c'è il rischio massimo. Paradossalmente è meno rischioso comprare un bond che mi rende 6-7 punti piuttosto che comprarne uno che me ne rende 2. Ovviamente i 6-7 punti devono essere sostenibili, devono essere ragionevoli, ci deve essere, cioè non è che andiamo a prendere tutte le schifezze del mondo, però per dare il senso dell'idea. Quindi il problema principale è quello. Quindi cosa succede? Che dal punto di vista politico dello scacchiere, che cosa sta venendo a delineare? Sta venendo a delineare una situazione in cui una situazione di questo tipo qua probabilmente tira, molla, faccio su e giù, verrà risolta, ma nei tempi, non si sa. Nel frattempo, come dico un po' di tempo, si stanno cercando delle alternative. L'alternativa è probabilmente una, potrebbe essere quella legata a Panama, gli Stati Uniti si stanno sempre più facendo portavoce, soprattutto verso l'Asia, nel dire venite a comprare da noi. E come sempre, quando poi cambia un'abitudine, cioè le abitudini sono lunghe a cambiare, però poi quando cambiano sono durature nel tempo. Quindi quello che sta cercando di fare l'amministrazione Trump è quello di fare questo cambiamento, sta cercando di cambiare le abitudini e nel frattempo che passa questo tempo e che si crea questa nuova abitudine, questi si sfregano le mani e l'Asia e il Golfo e anche l'Europa vanno sempre più in difficoltà. Ho cercato di postare ma non l'ho più trovato, l'ho trovato venerdì, poi ero preso da altre cose e non l'ho postato, oggi lo vado a ricercare, non c'è più, il COT sulle posizioni edge della situazione degli investitori euro che sono diventati da fortemente positivi, hanno sempre più scalato, adesso hanno delle posizioni short a mercato, quindi vuol dire che scommettono su una discesa dell'euro, quindi continuo a dirvelo, attenzione alla situazione dell'Europa, ok? Perché la situazione dell'Europa insieme alla situazione dell'Asia è una situazione molto difficile e molto critica. Poi, altro elemento, paesi del Golfo, cosa sta succedendo, come si stanno muovendo? Alcune cronistorie magari non così note. Adesso recentemente il Pakistan dice, caro Saudi, ti aiuto io col mio esercito, il Pakistan ha un buon esercito, mandiamo l'esercito in Saudi per proteggerti contro l'Iran. Però molti non sanno che il Pakistan è uno dei stati più indebitati al mondo e il debito del Pakistan chi ce l'ha? La Cina. Quindi la beffa di tutta questa roba qua è che la Cina prende i soldi, prende il petrolio dall'Iran, sovvenziona il Pakistan che adesso sta aiutando il Saudi per combattere contro l'Iran. Quindi secondo me, siccome ci sono tutta una serie di concatenazioni e tutte queste concatenazioni non si riescono più a controllare, sta venendo fuori un macello, quindi perché è controintuitivo, no? Cioè se io sovvenziono un paese vorrei che quel paese facesse le azioni che sono comode a me, non le comode agli altri. Allora, quindi sembra da un certo punto di vista che la Cina aiuti l'Iran, poi adesso invece il Pakistan che è sovvenzionato completamente il suo debito, cioè un debito enorme, è a rischio di fallimento ogni giorno, è tutto in mano alla Cina e anche questo è un tema, perché se il Pakistan dovesse fare altre spese e fare ulteriore debito, tenuto conto che praticamente non fa un ciupo di ricavi, tutto questo debito verrebbe a gravare sulla Cina che ha prestato un sacco di soldi a questi e non li riaverà mai. Cioè teoricamente non ha delle perdite finché il Pakistan non va a gambe all'aria, però adesso il Pakistan dà una mano con l'esercito a Saudi ed è tutto un giro che non si capisce bene come andrà a finire. Il Saudi sta cercando dal suo punto di vista di migliorare, di riattivare dei vecchi gasdotti, di ampliare dei vecchi gasdotti per cercare di cambiare la linea e quindi probabilmente in un futuro più traffico passerà dal Saudi, quindi una parte passerà dal Saudi, una parte passerà probabilmente da Panama e poi troveranno delle altre soluzioni. Sicuramente l'Iran dal mio punto di vista sarà sempre più escluso e sarà sempre più ridotto. In più, siccome il problema ormai è diventato una questione di principio, cioè Trump è riuscito a trasformare questa situazione in una situazione di principio, per cui prima il problema non c'era, adesso il problema c'è, però sempre di più col fatto anche dell'atteggiamento dell'Iran che dice no, voi dovete pagare il dazio, eccetera, eccetera, con buona probabilità come finirà sta roba qua? Finirà che la NATO interverrà e che tutti gli stati membri della NATO, tra cui l'Italia, l'Europa, eccetera, eccetera, pagheranno un sacco di soldi aggiuntivi per togliere le mine, controllare, verificare, eccetera, eccetera. Quindi portando dei costi nuovamente alle stelle. Quindi diciamo che questa situazione qua, secondo me, ancora una volta, porta un vantaggio enorme che è sempre al solito soggetto, che sono sempre gli Stati Uniti. Questa è un po' la realtà che si sta venendo a creare nel mondo. Per quello che invece succede nei mercati, cosa succede? Nulla, il nulla cosmico. Dal punto di vista pratico, si osserva semplicemente, a parte il Brasile, che è l'unico stato che va bene, vabbè, Taiwan va bene, però io sinceramente Taiwan, col fatto della Cina sempre vicino, non mi fido molto. Dico, l'unico sano, mi sembra, è effettivamente il Brasile, e a parte questo, tutto il resto non si vede granché, perché le cripto fanno fatica, perché si aspetta l'approvazione, tutta una serie di dinamiche, eccetera, eccetera, e quindi non si muove nulla. gli indici azionari sono scesi, sono saliti, oggi ci troviamo al punto di partenza e quindi non è successo nulla di particolare e siamo sempre fermi. Il bond americani che dovevano crollare col debito eccetera eccetera praticamente sono tutti quanti flat, scadenze brevi, medie, lunghe sono sempre lì. Il debito europeo è peggiorato in termini di redditività, cioè rendi di più, quindi i prezzi sono scesi, però non è esploso, quindi non ha fatto nuovi massimi, quindi finché non fa nuovi massimi la situazione è peggiorata, ma rimane sempre contenuta, e quindi non, ancora una volta non ci sono situazioni. Anche oggi, dopo diciamo il dietro front della situazione che sembrava dover portare dei vantaggi, no? Quindi sembrava che si fosse trovata una soluzione, siamo di nuovo punto a capo e non ci si muove da lì. E quindi, ripeto, probabilmente neanche questa guerra, questi blocchi, sono in grado di muovere gli equilibri del mercato. Cosa li muoverà? Il Signore lo sa. Però dal punto di vista strategico, la situazione, secondo me, volge sempre, sempre, ancora una volta, più a favore degli Stati Uniti e contrarian all'Asia e contrarian all'Europa. Quindi molto bene gli Stati Uniti e molto bene, in generale, tutto quanto il Sud America, che ne sta beneficiando alla grandissima. E sempre di più vedremo notizie, news, che andranno verso questa direzione, che ovviamente deve essere cavalcata. Un abbraccio, ciao, dopo.